vesto più elegante del solito è perché non mi sento molto elegante, nel senso, cioè la bandina che sentite in fiamme, no? I fiamme continuano non solo durante il giorno, ma anche di notte, e quindi a questo punto sono un po' scompato, però io avevo messo un messaggio sul mio cuore che voglio condividervi oggi. Nonostante il sonno che magari sto provando adesso, ci sono dei momenti che cambiano la vita, giusto? Magari ci sono certi momenti, una nascita, cioè c'è una foto, se vai avanti Samu, c'è una foto della nascita, questo, cioè, in verità io ho scattato quella foto, 96, diciamo magari 5 minuti dopo la nascita di Aurora. È un momento così, cambia la vita, non solo che non dormo più, ma che mi sento diverso, che ha un impatto profondo sulla vita. Ci sono anche altri momenti che sono simili, magari incontrare la sposa o lo sposo per la prima volta, magari non lo sai subito che sarà il sposo, però c'è momenti così. Oppure anche altre più negative, come la morte di un amico o di un parente, magari un trasloco in un posto sconosciuto, un nuovo posto. Ci sono momenti così che cambiano la vita. Per me il momento della nascita era un momento così, no? Che ha cambiato la mia vita da quel punto in poi, perché non sono ancora, cioè, adesso mi sento così, cioè il mio cuore è diviso in quattro posti, cioè in quattro parti a questo punto, no? Cioè la mia parte poi per Rachel, poi per Ben, e adesso c'è un'altra parte per Aurora. Non mi sento più lo stesso. Momenti così, incontrare nuove persone, cioè momenti importanti che hanno un impatto profondo. E oggi voglio parlare di un altro tipo di momento. Momenti come questa nascita sono preziosi, no? Però ci sarà un altro momento per tutti noi. Dopo tutto, dopo tutta la nostra vita, dopo, cioè, non so quando, ma dopo questa vita qui in questa terra, ci sarà un momento dove tutti noi incontriamo Dio. E vedremo la faccia di Gesù di fronte. E quello è un momento che ha un impatto molto, molto, molto più profondo dei momenti che proviamo qua in questa terra, no? Questa essere o stare alla presenza di Dio, stare alla presenza di Gesù, è una cosa senza paragone, no? Alcuni sono stati fortunati di avere un momento simile in questa terra. No? Ci sono episodi nella Bibbia, adesso sto facendo uno studio sulla presenza di Dio, no? Di stare alla sua presenza. E questo studio mi rende più conto che non sono sempre abbastanza umile, santo. Non sono sempre abbastanza, cioè non ho il rispetto che devo avere verso Dio e verso la sua parola nella mia vita. E adesso, cioè, voglio approfondire la mia comprensione, no? di questa cosa, ma poi invece di tenere tutto in testa, voglio che vada anche al cuore, che posso vivere un altro tipo di vita, no? Tutti noi abbiamo diversi momenti che sono cambiati nella nostra vita, ma non ci sarà un momento come vedere la faccia di Gesù per la prima volta. Quello è un momento speciale, e quindi il titolo di questo messaggio di oggi è alla presenza di Dio. Ma leggiamo prima questa scrittura in Apocalisse, in Apocalisse 1. La Bibbia dice in Apocalisse 1, versetto 4: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette scritti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza dei secoli, amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trasfissero. E tutte le tribù della terra che fanno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. E ci fermiamo qua per adesso, poi lo riprenderemo questa stessa scrittura alla fine del Salmo. Non so voi, ma quando leggo questa scrittura, o scritture simili, mi fa questa sensazione dentro di me, che c'è qualcosa molto, molto, molto più importante che le cose a cui mi concentro di solito. No? Di solito la mia mente è verso, cioè, i miei pensieri sono cosa c'è da mangiare, cosa devo fare dopo quello, c'è uno studio, devo andare lì, poi devo prendere il biglietto, quanto costa, quanto faccio, e sto facendo questi calcoli ogni giorno, no? Non so voi, ma io vivo così, c'è una cosa, poi un'altra cosa, poi un'altra cosa, poi arrivo a casa, spero di dormire, poi c'è i pianti della bimba, è tutto così, no? È facile vivere una vita così, almeno in una cultura come quella d'Italia, ma anche magari ancora di più negli Stati Uniti. Viviamo in questa fretta, in questo mondo impegnativo, no? E abbiamo, cioè, non posso dire quante volte mi scrivono gli altri, i miei amici, ho un impegno, sono impegnato, ma siamo così impegnati che una volta ci scordiamo la presenza di Dio, scordiamo il fatto che c'è solo un momento che conta, il momento in cui incontriamo Dio per la prima volta. Quello è il momento, cioè tutta questa vita deve essere vissuta in preparazione per quel momento, perché è la sola cosa che conta alla fine. La scrittura dice: egli viene c'è le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trasfissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Ogni occhio, include il mio, include il vostro, ogni occhio vedrà Dio un giorno. Quando lo consideriamo ogni giorno, quanto forte è questo pensiero nella nostra mente? Secondo me, nella mia vita, non abbastanza. E quindi io devo cambiare. C'è qualcosa dentro di me che non va. Il fatto che sono distratto. Anche se voglio fare la missione di Gesù e la mia chiamata, io sono in Italia per questo, non c'è altro motivo per solo. Cioè, prima della missione, Davide è venuto, ha detto: cavolo, cioè, ho sentito posto tante volte, ma non l'ho mai visto. E quindi ho cercato su internet, ho visto le foto. Ma come mai sei in Italia? Poi sei bellissima. Mi ha fatto così prima della missione, succede prima della missione. Cioè, non c'è altro motivo per cui sono qua, non c'è altro motivo per cui vivo la mia vita, però posso vivere una vita cristiana senza pensare tanto a Cristo. E quello è molto pericoloso, perché alla fine il solo momento che conta è quello, quell'incontro di Dio, quando lo vediamo faccia a faccia. Quanto pronti siamo adesso per quell'incontro, quanto ci pensiamo, quanto siamo, cioè abbiamo il viso fisso su di quello. Qual è la domanda, la mia prima e magari l'unica domanda che ho per noi oggi? Cioè, in primo Pietro parla della preparazione, no? Per quel momento, e oggi voglio parlare il titolo del messaggio è alla presenza di Dio. E vogliamo che tutti noi consideriamo come sarà stare alla presenza di Dio. Quello è il tema del messaggio. Noi dobbiamo prepararci per quel momento, e quindi il messaggio è basato su quello. E leggiamo il primo Pietro, ci sono solo due scritture, quella di Apocalisse e primo Pietro, e sono due punti, è molto breve. In primo Pietro, capitolo 1, l'apostolo Pietro parla di questa preparazione, dice in versetto 13: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi state santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siete santi perché io sono santo. E se invocati come padre colui che giudica senza favore figli, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Citando questa scrittura, ma io voglio condividere o parlarvi di due cose oggi che si trovano in questa scrittura. Il primo, focus. Il secondo, fede. Focus e fede. In che senso focus? Ma in versetto 13 dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri. Dice in 14: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E ancora in 17: comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Con timore. Focus su che cosa? Focus su stare alla presenza di Dio. Focus su essere santi, i santi di Dio, perché Lui è santo. E se pensiamo al momento in cui vedremo e incontreremo Dio e Gesù, cioè la santità non ci paragone. E quindi quando ci avviciniamo a Lui, anche noi dobbiamo essere santi. E ci prepariamo adesso. C'è questa santità attraverso il sacrificio di Gesù. Noi possiamo essere santi se lo seguiamo un giorno della nostra vita. Dice: state sobri. Cosa vuol dire sobri? Cioè, non sto parlando di alcolismo, ma sto parlando di un certo maniera di vivere, non per divertimento, non per soldi, non per lavoro, ma sobri nel senso: un giorno vedrò Dio e quindi mi devo comportare, mi devo preparare per quel giorno. Quindi sono sobri nel senso: ma mi fa un po' paura questo giorno e quindi devo essere preparato. Talvolta cantiamo questo canto dove ci sono diverse voci, no? Gesù, Gesù, e facciamo tutto. Poi io ho, cioè, secondo me la benedizione è di cantare la parte più bella, se io posso dire, la parte più bella. Voglio essere santo quando chiamerai me. Ma quella cosa lì mi fa quasi piangere. Pensare a un giorno Dio mi chiamerà. e io voglio essere pronto per quel giorno. C'è un certo, cioè dobbiamo essere sobri, non possiamo essere distratti e pensare a altre cose, perché c'è solo una cosa che conta alla fine, questo momento con Dio, questa presenza di Dio un giorno, quella è la cosa che conta. Parla del nostro comportamento durante, dice, durante, con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Gesù, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Che cos'è questa state sobri? Sobri perché la nostra vita è stata comprata con un prezzo molto alto, per un prezzo molto alto, il sangue di Gesù. Lui ci ha comprato dalla morte, dai nostri peccati, dal diavolo. E noi abbiamo questa opportunità di diventare figli di Dio, stare con Lui per sempre, davanti a Lui. E cosa fanno questi esseri celesti che ci sono adesso? Gli angeli, serafini, carodici, cioè questi, cosa fanno tutto il giorno? Ripetono sempre queste parole, santo, santo, santo. Non posso pensare a altro, perché sono alla presenza di Dio. E noi dobbiamo iniziare adesso a pensare a queste cose. Dio è santo. Quale differenza fa alla nostra vita quotidiana la santità di Dio? Quella è la domanda, è l'unica domanda che conta oggi durante questo messaggio, ma anche ogni momento della nostra vita, perché Dio non va via mentre siamo al lavoro. Dio non va, cioè non è che scappiamo dalla sua presenza, dal suo sguardo, è sempre lì, ci guarda sempre e ci ama sempre. Quindi ogni momento abbiamo questa opportunità di fare piacere a Lui oppure il contrario. Cos'è che facciamo? Quanto preparati siamo per questo momento? Questo focus che abbiamo, questo focus su questo momento con Dio un giorno. Ci sono, tra di noi ci sono alcuni studenti, no? E quanto vi dice prepararsi per un esame? Cioè magari che devi scrivere fra 6 mesi. È un po' difficile, no? Un po' difficile avere questo focus. Perché? Perché sembra così lontano. E quindi c'è, sì, devo prepararmi, ma c'è tempo, c'è ancora tempo. E poi arriviamo alla settimana dell'esame, ma non sono preparato! E devo studiare tutto il giorno, 24 su 24, per prepararmi per questo esame. Perché facciamo così? Perché è difficile immaginare prepararci per una cosa che sembra lontana. Giusto? Avere il focus necessario. Oppure, magari ci sono altri che lavorano. Al lavoro sicuramente ci sono cose da fare, giusto? E magari alcuni no, le ho fatto, non così tanto, ma ci sono obiettivi, di stessi, di altre cose, no? E sì, siamo lì a lavorare, ma succede talvolta, secondo voi, che sono un po' distratto, che ci distraiamo un pochino al lavoro e pensiamo magari a un'altra cosa, o andiamo su Instagram, o facciamo una ricerca su Google per foto di Boston, non so, succede una volta, no? Anche se ci sono obiettivi è facile distrarsi, giusto? E secondo me questa presenza di Dio, questo momento in cui incontriamo Dio faccia a faccia, talvolta sembra troppo lontano. Oppure, sì, è importante, ma ci sono anche altre cose che vogliono la mia attenzione. E quindi, cioè, giro la mia testa, giro il mio sguardo ad un'altra cosa. No, sono concentrato, so che devo fare quello. Oh, ma c'è anche quello. E poi arriviamo a questo momento quando, non pensiamo quasi mai a Gesù. per allontanarsi, ma per un motivo o altro, no? Succede a me, magari succede a tutti noi, ma non c'è altro che conta alla fine. Quanto siamo concentrati, focalizzati su questo momento, su questa presenza di Dio? Qual è la domanda? Poi la seconda cosa, fede sembra magari una cosa più positiva, ma secondo me se ci concentriamo su Dio, cosa c'è lì? L'amore di Dio, il fatto che Gesù è morto per noi, è incoraggiante, no? Ma la fede è il lato positivo di questo incontro con Dio. Cosa dice la scrittura su fede? Dice in 13: abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Il versetto 21 dice: per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e vi ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Fede, speranza, sono belle cose, no? Ma è possibile avere fede o speranza in diverse cose, non solo su Dio, giusto? E quindi la domanda è: dov'è la nostra fede? No? La nostra fede può essere nelle ricchezze del mondo, ma se ho questa promozione al lavoro, se riesco ad essere assunto da questa azienda, o se riesco a guadagnare un certo numero di soldi, poi sarò più contento, poi sarò più felice, e quindi la mia fede è in quello. Oppure posso superare l'esame. Apprezzo tanto l'apertura di aria, non è facile essere così vulnerabile di fronte ad altre persone, parlare delle sconfitte. E quindi apprezzo tanto questa apertura, e ci serve tanto questo esempio di apertura, perché la vita non è solo piena di vittorie, ma ci sono anche altri momenti meno incoraggianti, no? Ma se la nostra fede è in superare l'esame, laurearci, sposarci, qualsiasi altra cosa che possiamo guadagnare in questa terra, lì è tutto il nostro premio o ricompensa. Invece Dio ha una ricompensa, un premio molto più, cioè, che ha molto più valore, è molto più importante, interessante, bella. Che cos'è? Stare nella sua presenza, stare con Lui, di fronte a Lui. Cioè, certe volte durante i miei momenti con Dio cerco di immaginarmi di fronte a Dio, no? Inginocchiato e ripetendo sempre: santo, santo, santo. Non riesco sempre a farlo, perché? Perché sembra una cosa difficile, poi scrivere il telefono, poi c'è la cosa da fare, e ma scappa il tempo, devo andare adesso, è difficile. Ma se possiamo stare fermi, restare lì, di fronte a Dio, e immaginare il nostro posto di fronte a Lui, quello è il posto riservato per noi. Dio ha un posto di fronte a Lui. Però c'è solo di noi. La nostra fede deve essere lì, a quel posto, invece di in X cosa che cerchiamo in questa terra. Non c'è una cosa che ha più valore del nostro posto in cielo, riservato per noi. Quindi la nostra fede è in qualcosa, è nella morte e risurrezione di Gesù. Mi è piaciuto tanto il discorso di Joseph, che ha fatto da questo palco vestito di miei vestiti, perché lui aveva perso i suoi vestiti subito prima di fare la valigia e venire qua, e quindi dice tutto, no? Joseph ha fatto questo discorso sulla risurrezione, no? E ha parlato, per me, in modo molto convincente, della risurrezione di Gesù, e il fatto che Gesù è morto, è risorto, e poi tante persone l'hanno visto dopo la morte. Per me mi dà una speranza, perché se Gesù è risuscitato, anch'io posso essere risuscitato un giorno. Quindi mi dà la speranza per un'altra cosa che non posso trovare in questa terra. La famiglia è una bella cosa, avere figli è un'altra bella cosa, trovare un lavoro che ti dà un senso di vita, un senso di importanza è una bella cosa, laurearsi è una bella cosa, comprare e avere una casa tua, bella cosa, no? Ci sono tante belle cose che possiamo trovare in questa, ma se diamo un valore a ciascuna di queste cose, 100 euro, io pagherei 100 euro per quello, 1 euro per quello, 5 milioni per una famiglia, due figli così belli, no? Se diamo un valore a ogni cosa, quanto è il valore della nostra fede di essere in paradiso con Dio, no? Quanto pagheremmo per quello? C'è valore, ma Dio ci dà gratis questa cosa, ci chiede solo di seguire Gesù, perché Lui indica la via a noi, e per quel motivo siamo discepoli di Gesù, per seguirlo fino in cielo. Qual è l'idea di tutta questa cosa, tutto il cristianesimo, no? Magari ci sono alcuni di noi che siamo qua stasera che non siamo cristiani, non siamo discepoli di Gesù, magari per un motivo o un altro, che, ok, capisco che non è una scelta facile, perché vuol dire, cioè, dare la nostra vita qui in questa terra per la speranza di un'altra vita. Ma la mia domanda è per voi oggi è: ma quanto avete guadagnato in questa terra? Vale più di una vita eterna con Dio? Probabilmente no. E lì è l'importanza di avere fede. E se non avete fede, magari ci sono altri intorni che possono aiutarci a avere più fede nella risurrezione di Gesù in Dio, no? Ma quello è tutto, non c'è altro. Focus e fede. Dove vivevamo io e Rachel, vivevamo per i primi 2 anni qui a Milano, noi siamo stati, voi ben sapete, al 4° piano, senza ascensore, quindi 85 scale, non dimenticherò mai che quanti gradini c'erano, no? 85 gradini per salire e per scendere, no? E subito c'è la parte tutto sotto di noi, c'era questa donna, si chiamava Barbara, giusto? Barbara. E devo dire che dopo 6 mesi ci odiava. Perché? Perché abbiamo fatto tante feste con gli studenti, tante altre cose, ma una serata in particolare c'era il Super Bowl, il finale del football americano, e per noi qui in Italia succedeva tipo alle 2:30, 5 della mattina, no? E quindi io e lei ci siamo stati lì a guardare la partita e abbiamo per sbaglio invitato anche altri campus, altri studenti a guardare la partita con noi. Quindi sono successe certe cose e poi abbiamo festeggiato alle 4, alle 5 della mattina. Cioè, Barbara arriva a porta nostra e fa bussa alla porta e dice: siete fatti? Cioè, cosa fate alle 5 della mattina? Io sono lì e dormendo, cosa fate? Cioè, tutto, no? E quindi Rachel aveva preparato una cosa per dire: ma cioè, scusateci, cioè, ha fatto un pane di zucca o qualcosa, una dolce, e lei è stata molto contenta. C'era anche una like a card un bigliettino per chiedere scusa, no? L'ha gettato e poi abbiamo scoperto dopo che lei non è molto contenta della sua vita, non solo per cioè, ovviamente il rumore che abbiamo fatto, ma più per aveva la speranza per avere figli, e dopo 10-12 anni con suo marito non hanno potuto avere figli, e a quel punto hanno ormai accettato il fatto che non avranno figli, e per quello era scorreggiata, cioè la vita è difficile per lei, era quasi sempre a casa, da sola, e era molto difficile per lei accettare questa cosa. E un giorno, chiacchierato con Breccio, ho scoperto che siamo persone di fede, ha chiesto a Breccio, ma voi credenti dovete pregare per noi non credenti, perché io non ho fede, non ho speranza, ma voi avete fede, avete speranza, e quindi ti prego di pregare per me che possa avere un figlio, no? Noi siamo trascocati, siamo adesso a Cologno, però volevamo vedere i vecchi vicini di casa, quindi li abbiamo invitati a un barbecue per la festa di indipendenza degli Stati Uniti, non quest'anno ma l'anno scorso. E sono arrivati vicini di casa, Barbara e suo marito incluso, solo che lei era incinta, era quasi pronta a partorire. E quindi lei ci è andata a salutarla, ha visto che noi abbiamo i pianti proprio, quindi non si vede da però è andato lì a cortile a vederla. Ha scoperto e tutte e due hanno cominciato a piangere insieme, hanno messo a piangere insieme per gioia, e Barbara ha detto, ma sei stato tu, hai pregato per me e Dio ci ha concesso una figlia, o figlio, non mi ricordo più, figlia, cioè fede è una bellissima cosa, speranza. La gente non ce l'ha, ma noi ce l'abbiamo, perché? Perché Gesù è morto per noi, è risuscitato dalla morte per i nostri peccati, no? Speranza, dov'è la nostra speranza? In cose qua, su questa terra, su un lavoro part time che ci chiede ogni domenica, che non possiamo essere con i nostri fratelli e sorelle, e quindi sì, ho bisogno di soldi, quindi vado e cerco di rimanere fedele anche questo breve tempo, poi un breve tempo diventa un'altra cosa, tempo lungo, e dov'è la nostra fede, no? Lo vediamo nelle nostre scelte, mostriamo dov'è la nostra fede con le nostre scelte, cosa facciamo con il nostro tempo, con i nostri soldi, come ci comportiamo, cioè si vede subito. Un momento tutti noi vedremo Dio, avremo questo momento faccia a faccia con Lui, è l'unica cosa che conta, dov'è la nostra fede? La mia non è sempre sulle cose giuste, e adesso voglio cambiarlo per diventare più consapevolmente, più che ho più focus e più fede sulla risurrezione, nella risurrezione di Gesù. Voglio concludere il messaggio di Apocalisse, torniamo in Apocalisse 1. Giovanni, il discepolo amato, che era praticamente il migliore amico di Gesù, ha scritto Apocalisse, no? E lui ha, cioè, ovviamente ha passato 3 anni, tanto tempo con Gesù, l'ha visto tante volte faccia a faccia, ma c'è qualcosa che è un po' diversa questa volta in Apocalisse 1. Dice in 12: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, i suoi piedi erano simili al bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva 7 stelle, dal suo bocco usciva una spada a 2 tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come il morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono a quelle che devono avvenire in seguito, il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Migliore amico, vede il suo migliore amico Gesù e cosa fa? Cade come morto, perché la gloria, il splendore di Gesù in cielo, al suo trono, è troppo. Fate uno studio se non credete, fate uno studio su quelli che hanno visto Dio. Ce ne sono tanti e probabilmente farò altri messaggi su diversi personaggi che hanno visto Dio. Però in questo episodio Giovanni vede il suo migliore amico Gesù e cade ai suoi piedi come morto. Ma come fa Gesù? Non deve, mette la mano nel suo braccio. Adesso possiamo immaginare che vediamo Gesù per la prima volta, quando lui torna. Vediamo Gesù e cadiamo ai suoi piedi, perché non possiamo fare altro. Non c'è un'altra risposta a una gloria, a uno splendore così, no? Cadiamo ai suoi piedi. E cosa fa Gesù? Mette il suo mano sul suo braccio. La pace che ci sentiamo là, la sensazione che sentite non posso mettere in parole, ma tutti noi possiamo immaginare la felicità, la gioia, la paura, tutto, no? È un momento indimenticabile, senza paragone. Ci sono tante belle cose in questa vita, nascite, matrimoni, tante altre cose, ma non c'è nient'altro che paragone all'incontro che avremo con Gesù, con Dio un giorno. Non possiamo vivere per altro. Dobbiamo avere il nostro focus su quel giorno, il giorno che incontriamo Gesù. E dobbiamo anche avere fede nella sua risurrezione, perché la fede è la cosa che ci spinge avanti quando le cose sono difficili, no? E la vita viene a volte difficile, però abbiamo un modo di andare avanti, e la nostra speranza in Gesù e nella sua risurrezione. Lui è risorto e anche noi riusciremo un giorno a stare alla sua presenza. Amen.
Amen. Amen.